Fatto Lavoro, quotidiano di economia e sindacato.
5 minuti dopo le 16, ben ritrovati anche oggi qui a Tutto Lavoro, come ogni giorno il nostro quotidiano rotocalco che affronta i temi sindacali, economici e legati ai diritti. Un saluto a chi ci ascolta su Radio Articolo 1 e sui 103.300, da Stefano Milani al microfono e da Ivana Marrone in regia. Se volete scriverci, la nostra mail è redazione@radioarticolo1.it, se volete invece telefonarci c'è lo 06400433 76. Oggi è una giornata in cui ne parleremo però domani in un approfondimento proprio qui su Tutto Lavoro, dei dati dell'Istat, il rapporto annuale Istat che ricostruisce un po' le classi sociali disgregate, le vecchie classi sociali, appunto le differenze acuite da una distribuzione dei redditi che penalizza gli stranieri e le famiglie con figli. Pesa a leggere questo rapporto anche la scomparsa delle professioni intermedie, cresce soprattutto l'occupazione, però quella bassa qualificazione, e poi la povertà, perché in povertà assoluta sono 1,6 milioni di famiglie, il 28,7% sono appunto a rischio indigenza o esclusione sociale. Ma ne parleremo domani, ne approfondiremo domani questi temi, i temi appunto di questo rapporto annuale dell'Istituto di Statistica. Oggi invece a Tutto Lavoro ci dedichiamo al terzo settore e al servizio civile, due argomenti strettamente correlati tra loro e che interessano milioni di persone, tra volontari, lavoratori e anche beneficiari di tutti questi servizi. Più tardi parleremo anche dell'idea lanciata qualche giorno fa dal ministro della difesa Roberta Pinotti di rendere il servizio civile obbligatorio e di fatto di riaprire la porta anche ad un possibile ritorno della leva militare. Prima però di approfondire questo argomento che fa discutere e divide il mondo del no profit e non solo, parliamo di un altro tema, anche questo divisivo, cioè la riforma del terzo settore. Pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi tre decreti legislativi sul terzo settore, completando così l'attuazione della legge delega. Ad annunciarlo è stato proprio il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. Nello specifico si tratta del codice del terzo settore, della revisione della disciplina in materia di impresa sociale e anche della disciplina dell'istituto del 5 per 1000. Lo ricordiamo, il terzo settore coinvolge più di 300.000 associazioni, circa 1 milione di lavoratori e 5 milioni di volontari. Adesso i decreti andranno in Parlamento, poi torneranno in Consiglio dei Ministri. Contrari sia al merito ma anche al metodo di questa riforma sono i sindacati. In una nota congiunta CGIL e CISL e UIL chiedono proprio all'esecutivo Gentiloni di riaprire un confronto che però in realtà non c'è mai stato. Si è limitato ad un incontro e un solo provvedimento, quello sull'impresa sociale, mentre anche il decreto sul nuovo codice interviene in più parti sulle condizioni e la disciplina del lavoro, sullo status di volontario e sul sistema degli affidamenti dei servizi, così in una nota appunto CGIL, CISL e UIL. Percorso d'Italia si sta occupando di questo aspetto della riforma, Stefano Cecconi, che abbiamo sentito pochi minuti fa, e noi ve lo facciamo riascoltare. E Cecconi, come dichiara lo stesso Poletti, il ministro Poletti, il terzo settore riguarda 1 milione circa di lavoratori ed è in qualche modo incredibile però non coinvolgerli, cioè riguarda tante persone però ad esempio il lavoro dipendente mi pare che è stato assolutamente escluso almeno dalla discussione, dai tavoli di questa riforma.
Ma c'è stato un passaggio soltanto sull'impresa sociale che poi non ha prodotto alcun risultato concreto ed è un po' lo stile, peraltro non dovrebbe stupire almeno di bobba, ed è per questo che abbiamo deciso di investire direttamente il ministro Poletti. Non è possibile che un settore così importante, che si occupa in prevalenza tra l'altro di lavoro dedicato al welfare, veda fuori gioco le grandi centrali del lavoro, ma le stesse associazioni del terzo settore, pur protagoniste a un tavolo di confronto, l'ufficialità e qualche preoccupazione per la deriva che rischia di essere impressa a un settore che invece deve restare saldamente ancorato ai principi di solidarietà e di utilità sociale e soprattutto deve rimanere no profit.
Ecco, un settore che sta avendo e continua ad avere anche una crisi occupazionale forte, cooperative che chiudono, operatori sociali che in qualche modo continuano ad avere delle difficoltà sia dal punto di vista contrattuale ma anche ad andare avanti anche quotidianamente. Purtroppo anche noi qui in radio riceviamo tante anche testimonianze e appelli. Qual è la situazione?
Appunto quella che velocemente descrivevi, si tratta di un settore che svolge attività prevalentemente rivolta all'area della cura della persona o dell'ambiente, del patrimonio territoriale, insomma settori in cui il lavoro rischia di essere quello che fa la differenza, cioè si carica sul costo del lavoro e sulle condizioni di lavoro il differenziale competitivo. Questo lo si fa in vari modi, lo si poteva fare prima della riforma degli appalti attraverso le regole del dumping applicate agli appalti, lo si può fare con gli strumenti della convenzione che in qualche modo aggira il criterio del massimo ribasso e permette quindi di competere alle aziende, alle cooperative, alle realtà che hanno meno costi del lavoro o hanno meno professionalità. Quindi il problema, una delle grandi questioni che questi decreti dovevano affrontare è la tutela del lavoro come patrimonio, come baluardo per garantire la qualità dell'attività, dei servizi del terzo settore. E tu invece te la cadi con un articoletto che fa riferimento, lo fa, all'applicazione dei contratti di settore, ma non introduce elementi forti invece che possano permettere di evitare quello che stiamo vedendo davanti a noi, tra l'altro che con strumenti di solidarietà, con l'attivazione di momenti di confronto per le realtà in crisi, con la concertazione che coinvolga insieme imprese, sindacato e aziende committenti, spesso aziende pubbliche come sappiamo. Di tutto questo non c'è traccia in quello che poteva essere, invece potrebbe essere ancora una grande occasione per dare un ruolo forte al lavoro in un settore così delicato.
Questa riforma del terzo settore, lo ricordiamo, insomma, è una riforma che da tantissimi anni, da oltre 30 anni, il mondo anche del no profit sta aspettando. Tu prima giustamente hai sottolineato sul decreto sull'impresa sociale, che è un po' il decreto che anche molte associazioni guardano con più diffidenza, perché questo rischia, come dicevi tu, di snaturare proprio l'essenza stessa del no profit e del volontariato. Ci sono questi rischi?
Sì, ci sono purtroppo. Diciamo che si è attenuata la preoccupazione maggiore che era nella legge delega dell'anno scorso, che davvero spalancava le porte all'ingresso di enti commerciali e quindi spazzando via la logica no profit di questa che dovrebbe e della partecipazione dei lavoratori che dovrebbero essere i tratti fondanti dell'impresa sociale, quella che la fanno diversa dall'impresa commerciale. Ora nella delega si mantiene un forte margine di ambiguità, ad esempio ci sono margini notevoli per il reinvestimento degli utili, non sono chiarissimi gli strumenti effettivi di partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, pur essendo citate. C'è l'ampliamento preoccupante di settori d'attività dell'impresa sociale. Sto pensando per esempio a tutte le forme di inserimento lavorativo che non si limitano più ai cosiddetti lavoratori svantaggiati in senso stretto, cioè le persone disabili per esempio con problemi di salute mentale eccetera, ma rischiano di essere ampliati a tutti i settori, perfino i cassi integrati o le aziende in crisi, e quindi tutto questo ci racconta di un pericolo che va evitato anche nella correzione, si spera in sede parlamentare, di questo decreto sull'impresa sociale, e cioè l'ingresso per la finestra in vendita commerciale, insisto, in un settore che deve differenziarsi, se no non si capisce perché si chiami terzo settore. È un settore che non è pubblico, è un settore che non è commerciale. Deve avere questa caratteristica, l'ibridazione, cioè l'idea di iniettare dosi di mercato dentro a questo settore, è un errore tragico perché lo fa comunque più debole del settore commerciale, di mercato, e non gli dà gli strumenti per evitare le degenerazioni tipiche del mercato. La logica del profitto spazza via ogni altra logica, come sappiamo.
Chiarissimo Cecconi, allora quello che chiedete e ci fermiamo è, diciamo, la richiesta ancora di un confronto con il Ministero, mentre ovviamente verranno trasmessi al Parlamento anche le proposte.
Naturalmente, adesso col Ministro insistiamo per un confronto, ma è evidente che avanzeremo unitariamente. Oggi stesso avevo un incontro con CGIL UIL su questo argomento al Parlamento, le nostre proposte.
E quindi i sindacati continueranno, così come ci ha raccontato Stefano Cecconi, sulla riforma del terzo settore. Di riforma torneremo a parlare più tardi, ascoltando anche la portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi. Ora però entriamo nell'altro capitolo, quello del servizio civile obbligatorio per formare dei giovani con competenze che spazino dalla sicurezza sociale alla protezione civile. Un po' questa la proposta lanciata qualche giorno fa dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti a Treviso nel corso della 90esima adunata nazionale degli Alpini. La ministra ha parlato appunto di un servizio obbligatorio, poi nel corso anche di successive dichiarazioni ha in qualche modo aggiustato un po' il tiro anche con dei tweet in serata, ha spiegato che l'idea era quella di una legge per dare vita a qualche forma di ferma obbligatoria per utilizzare i giovani in ambiti di sicurezza sociale. Ma per capirci un po' meglio ho chiesto anche l'aiuto ad un collega giornalista che proprio per il Fatto Quotidiano ha approfondito qualche giorno fa questa notizia. Do il benvenuto a Enrico Piovesana, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, come dobbiamo tradurre, interpretare le parole del ministro Pinotti? Avremo a breve una sorta di leva civile obbligatoria? C'è un po' di confusione anche sulla terminologia. Qualcuno ha detto che è stata una terminologia un pochino più soft quella del ministro, perché sennò sarebbe in qualche modo in corsa in polemiche e in qualche modo anche da parte sia del mondo del terzo settore, del servizio civile, che dopo sentiremo, e non solo. Qual è l'obiettivo secondo te?
È un modo per dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, nel senso che la cosa che più si avvicina alle confuse parole della Pinotti è la proposta che sostanzialmente sta facendo da circa 2 anni il leader leghista Matteo Salvini, cioè appunto introdurre una sorta di servizio nazionale obbligatorio con la scelta di tra il civile e il militare, quindi comunque chiamare tutti i giovani per alcuni mesi, magari alcuni mesi durante l'estate o comunque non troppi mesi, non certamente i 12 mesi della leva, lasciando la libertà di decidere tra civile e militare. Questa è l'idea a cui si riferiva la Pinotti, che sicuramente la leva militare stava pensando, perché i suoi riferimenti alla Svezia, dove è stata appena reintrodotta la leva puramente militare per 9 mesi, e alla Francia, dove si sta parlando, dove Macron ha proposto e sta adesso ragionando sulla reintroduzione di una leva militare, puramente militare anche qui, anche se solo per un mese estivo, dimostrano che a quello stava pensando, non stava pensando ad un servizio civile, se non appunto come idea generale in cui inserire anche questa possibilità.
E ha comunque creato ovviamente un dibattito che secondo il ministro in qualche modo è aperto anche in Europa, no? Lo stesso Macron, mi pare, in Francia anche durante questa campagna elettorale, che poi l'ho visto vincitore, quindi adesso è diventato presidente all'Eliseo, vuole portare avanti. Tempo fa si parlava invece di un servizio civile universale europeo, invece quello dell'obbligatorietà è, diciamo, un'esigenza che trova spazio anche in altri paesi.
Sì, come dicevo prima, appunto l'idea di Macron è proprio quella di un servizio militare, nulla a che fare con il civile, un servizio puramente militare, perché lui ha detto: io vorrei che tutti i giovani francesi potessero sperimentare la vita militare, seppur brevemente. Questa è stata la testuale frase che ha detto, che poi è stata spiegata con la volontà di far sì che un mese estivo all'anno tutti i giovani francesi indossino la divisa e imparino a sparare all'interno delle forze armate. Quindi questo è un discorso ben diverso dal servizio civile obbligatorio e ancora ben diverso dal servizio civile universale, che è quello che è stato appena approvato. Infatti anche qui sono a strada l'uscita della Pinotti, perché solo a marzo proprio il governo ha decretato, dopo anni di lavoro, l'introduzione del servizio civile universale. Universale significa che a tutti quelli che ne fanno richiesta dovrebbe essere garantito l'accesso. Anche qui ovviamente ci sono dei problemi, perché dipende tutto
dalle risorse,
dai soldi, certo, dalle risorse che ci sono. Fino adesso
mi pare che le risorse che ci sono adesso basterebbero sì e no a un po' meno della metà, o sbaglio?
Sì, delle richieste. Purtroppo sì, sempre quella la proporzione. Circa in questi anni, con il Servizio Civile Nazionale, dal 2001 ad oggi, sono stati soddisfatti circa 400.000 richieste su circa 1 milione avanzate, e con i soldi che ci sono adesso, e che tendenzialmente andranno anche a diminuire secondo le prospettive delle leggi previste per i prossimi anni, sarà ancora meno. Quindi paradossalmente questa introduzione di un servizio civile universale lo renderà ancora meno universale. Però ripeto, questa è una cosa molto diversa dal servizio civile obbligatorio, su cui il PD stesso con Realacci aveva un paio di anni fa presentato una proposta di legge, che poi è stata appunto archiviata e superata da questo decreto. È diverso ancora dal servizio nazionale militare civile proposto da Salvini, che invece è proprio quello che, certo, diciamo, ha in qualche maniera tirato fuori.
4-6 mesi, no? Questo era, mi pare, l'idea della Lega di Salvini. Poi c'era anche un'opzione, esatto, proprio tra servizio militare e servizio civile.
Esatto, esattamente questo. Ed è questo che cosa che più si avvicina a quello che ha tirato fuori la Pinotti, perché a questo è il riferimento che ha fatto, e questo che dimostra anche appunto riferimento alle esperienze puramente invece militari, civile, svedese e francese.
Quindi ovviamente questa è un'idea in qualche modo che, come abbiamo detto, sta dividendo molti, perché anche per quanto riguarda, insomma, proprio noi il servizio civile, il volontariato, che proprio per la sua natura dovrebbe e deve essere in qualche modo appunto magari un trampolino, un periodo gratuito che porta poi a qualcosa di più definitivo. Dopo sentiremo, anzi già in linea con noi, io già lo saluto, Enrico Borrelli, presidente del Forum Servizio Civile, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, io stavo parlando proprio con Enrico invece Piovesana, proprio di questa, diciamo, quasi ossimoro, no? Di obbligatorietà del servizio civile.
Sì, in realtà sono, come, non soltanto come forum, ma anche personalmente, della mia storia personale di obiettore di coscienza, ho sempre avuto un'idea diversa della leva obbligatoria, e ho lavorato perché ci fosse la leva fosse sospesa, come poi è avvenuto effettivamente nel 2005. La riflessione che probabilmente oggi il ministro Pinotti sta facendo è una riflessione un po' diversa, che non è, a mio avviso, il semplice recupero di un sistema di leva militare o civile che sia obbligatoria per i giovani come una gabella da reintrodurre. Immagino, come anche ha riscontrato il ministro Fedeli, che sia qualcosa che tenga molto più al piano dell'educazione alla cittadinanza, i diritti e i doveri, nella formazione del cittadino, che ad oggi è lasciata alla libera sensibilità e alla libera scelta dei giovani. In qualche modo lo Stato, che ha una responsabilità politica di costruire indirizzi e norme che governino il Paese, probabilmente si sta ponendo la domanda se quanto sia necessario oggi ritornare anche con una certa solidità sul tema dell'educazione alla cittadinanza del Paese.
Allora, io torno un attimo da Enrico Piovesana, prima di salutarlo. Enrico Piovesana, lo sappiamo, oltre ad essere un giornalista, è anche il curatore di questo rapporto Milex, appunto sulle esportazioni di armi, sulle spese militari, e ti volevo chiedere proprio su questo, se in qualche modo un eventuale ritorno alla leva può in qualche modo aiutare anche tutto il comparto dell'esercito, delle forze armate.
Non c'è dubbio che un'eventualità del genere, per quanto io la consideri remota, visto che è difficile che passi se non sotto mentitissime spoglie, garantirebbe la difesa un maggior introito, perché ovviamente i calcoli che hanno fatto per dire la proposta di Macron di un solo mese di leva militare obbligatoria all'anno, un solo mese, si è previsto circa 2-3 miliardi di euro di costo. Quindi ovviamente se anche si facesse una cosa del genere, anche se non fosse da tutti scelta l'opzione militare rispetto a quella civile, comunque sarebbe una boccata di ossigeno per la difesa che continua a piangere miseria, e quindi sicuramente questo sarebbe un sistema per avere maggiori risorse, non tanto per poterle spendere in altri modi, perché a quello sarebbero destinate, però per aumentare il famoso rapporto spese militari
certo.
nella direzione del 2% richiesta dalla NATO, adesso siamo intorno al 1 milione, all'1,4% con 23 miliardi di spese all'anno, quindi dovranno trovare qualche modo sicuramente, oltre che al maggior acquisto di armamenti, per provare ad avvicinarsi a quel limite.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto Enrico Piovesana, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie. Torno invece dal presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, Enrico Borrelli, che ha commentato insomma la proposta di Pinotti, l'abbiamo sentito anche prima, la politica non deve in qualche modo alzare muri ideologici. Avrei sentito che il ministro Pinotti ha provato anche ad argomentare dicendo che questo è un dibattito che non c'è solo in Italia, ma è in corso anche in Europa. Ne parlavamo anche prima, non solo in Svezia, ma anche in Francia, dove appunto alle ultime presidenziali l'argomento è stato toccato da molti candidati. Macron compreso, ma non è meglio forse, visto che se ne stava parlando da tempo proprio in Europa, a puntare invece ad un servizio universale europeo invece che obbligatorio?
Sicuramente questa sarebbe una direzione auspicabile. L'Europa in questa cornice ha da poco istituito il Corpo Europeo di Solidarietà, quindi un qualcosa che prende peraltro spunto esempio dal modello italiano del servizio civile, lo ha allargato ai confini europei, si è data anche obiettivi ambiziosi di avviare 100.000 giovani entro il 2020, che per un'esperienza nuova sono tantissime.
Abbiamo forse problemi di comunicazione, adesso proviamo a recuperare il nostro ospite Enrico Borrelli, che ci stava appunto parlando, come ci stava dicendo come appunto sarebbe più giusto continuare a questo progetto comunitario, progetto europeo di servizio civile universale appunto del vecchio continente, invece che appunto soffermarsi solo sull'obbligatorietà. Ma l'abbiamo recuperato, Borrelli, ecco, ci siamo interrotti proprio sul fatto insomma di questi progetti che sono comunque partiti, no, a livello europeo.
Sembra che sia partita una prima sperimentazione,
esatto.
Ancora non è chiarissimo, perché al di là degli annunci del programma e delle buone intenzioni, verosimilmente manca tutta l'architettura organizzativa, quindi non si possono presentare ancora i progetti, non è chiaro agli enti come accreditarsi, quindi ho sentito raccontare di una sperimentazione, ma non posso dichiarare questo perché non mi è chiaro come l'abbiano avviata senza regole. Dicevo però, l'Europa si è avviata in una direzione volontaria, ma non dimentichiamoci che l'Unione non ha la possibilità né la facoltà di imporre agli Stati un obbligo di un'esperienza del genere, quindi che l'Europa abbia fatto una scelta volontaria va anche inquadrato nelle possibilità normative e politiche dell'Europa. I diversi paesi stanno facendo una riflessione diversa, ma prima di indagare, prima di interrogarci se sia o meno opportuno introdurre un obbligo, mi chiedo, qualcuno si è chiesto il motivo per il quale si sta discutendo di una cosa del genere? Perché discutere...
Purtroppo abbiamo dei problemi telefonici, poi magari torneremo, tanto questo è un argomento che torneremo in qualche modo ad occuparcene. Abbiamo sentito insomma ampiamente quello che ci diceva il presidente del Forum Nazionale Servizio Civile Enrico Borrelli, contrario appunto a questa idea di far diventare il servizio civile obbligatorio. Nel finale di questo focus di tutto lavoro invece torniamo da dove siamo partiti, ovvero dalla riforma del terzo settore. Prima abbiamo sentito le contrarietà dei sindacati, in particolare della CGIL con Stefano Cecconi, adesso invece ascoltiamo la posizione del Forum Nazionale del Terzo Settore, lo facciamo proprio con la portavoce Claudia Fiaschi, alla quale abbiamo chiesto cosa la convince e cosa no di questa riforma.
Beh, ci convince intanto che si sia adottato un ragionamento di agevolare la contribuzione da parte dei contribuenti, di fatto la più demino versi che non ha più un tetto ci lascia immaginare, presupporre che questo livello di compartecipazione dei cittadini alla causa sociale possa e anche delle organizzazioni possa aumentare e quindi possa diciamo trovare un maggiore spazio di agibilità. Ci sono ovviamente tanti piccoli miglioramenti che ci premevano anche dal punto di vista di alcuni aspetti di semplificazione organizzativa, amministrativa, di governance, alcuni aspetti di armonizzazione delle norme sui quali si è potuto effettivamente lavorare nel corso della discussione. Abbiamo potuto individuare una formula, per esempio, sui rimborsi, sulla certificazione dei rimborsi ai volontari, che da una parte salvaguardasse i principi di trasparenza assoluta, di non equivocare sulla natura del rimborso, e dall'altra però consentisse anche di non appesantire dal punto di vista burocratico le associazioni di volontariato, soprattutto quelle più piccole. Su altre questioni evidentemente invece ci sarebbe ancora un po' di lavoro da fare, che era il motivo che ci aveva spinto, insomma, a chiedere una proroga e anche ad immaginare altri aspetti. Cioè, diciamo, ci sono delle previsioni che ci interessano, anche se hanno bisogno di essere valutate e approfondite ulteriormente, perché comunque il lavoro di analisi effettiva dei decreti per noi è cominciato da oggi, quindi stiamo mettendo mano adesso, insomma, alle previsioni per valutarne effettivamente l'impatto, anche perché le modifiche che ci sono state, diciamo, rispetto all'ultimo testo che ne avevamo, sono piccole, ma in alcuni casi sono anche significative e cambiano il corso delle cose. Evidentemente ci sono invece delle questioni che richiedono, per quanto ci riguarda, di essere ulteriormente prese in considerazione, provando a riaprire un tavolo che consenta di risolvere le criticità.
Immagino una di queste è tutta la questione della cooperazione sociale, no? Perché anche l'ampliamento dei campi di attività proprio delle cooperative sociali, cioè il decreto prevede ad esempio che tutti i soggetti che nascono come imprese sociali possono fare attività in tutti i campi indicati, ad esclusione proprio però delle cooperative sociali, che al contrario restano, come dire, confinati, no? Negli attuali campi.
Sì, questo è un limite che non riusciamo a giustificarci, diciamo, una questione di equità nella regolazione di un ambito di accesso a delle opportunità. Escludere proprio il soggetto che negli ultimi 30 anni costituisce l'esperienza più rilevante di economia sociale in Italia ci sembra non ragionevole, non giustificabile, ed evidentemente è un gap di uguaglianza di accesso alle opportunità che va assolutamente colmato, anche perché tutti i soggetti che acquisiranno la qualifica di impresa sociale potranno effettivamente operare in tutti i campi, paradossalmente proprio le cooperative sociali, che da anni chiedevano l'estensione dei campi, peraltro perché le mutate esigenze sociali avevano spinto le cooperative sociali a operare anche in attività diverse da quelle inizialmente previste dalla 381, e quindi con un'estensione che era data dalle esigenze dei tempi, invece si ritrovano oggi ad aver chiesto qualcosa e non poterla invece agire, se non perdendo la loro caratteristica di cooperativa sociale, e quindi o trasformandosi in una cooperativa non sociale, oppure con dei meccanismi di ingegneria organizzativa che evidentemente moltiplicano i costi senza moltiplicare le opportunità.
Concludendo, portavoce Fiaschi, allora, oltre a chiedere una proroga al Parlamento, chiedete in qualche modo anche di essere più coinvolti adesso in questa parte finale, perché siamo davvero al rush finale?
Sì, nel rush finale è chiaro che poi, siccome le questioni di criticità non riguardano soltanto le cooperative, ma ce ne sono altre, analogalmente quelle previste per le associazioni, che richiedono di essere riviste, per costruire un'adeguata regolazione, un equilibrio che riguardi tutti i soggetti che operano in questo ambito, e quindi creare una situazione equilibrata, sostenibile, che guarda al futuro. È chiaro, per noi avere un tavolo che si riapre immediatamente, ricominciare con il metodo di lavoro che abbiamo inaugurato a un confronto istituzionale serio, cercando costruttivamente di risolvere i problemi, di trovare le corrette soluzioni senza lasciare indietro nessuno, e creando un sistema che armonizzi le grandi potenzialità che tutto il terzo settore nelle sue diverse componenti è in grado di apportare per costruire una società più inclusiva, più sociale, più sostenibile, e anche capace però di generare, parallelamente attraverso l'impegno sociale, anche un po' di sviluppo economico e di buona occupazione.
E questa era Claudia Fiaschi, la portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ci parlava appunto anche delle criticità di questa riforma, ne abbiamo parlato anche prima con Stefano Cecconi della CGIL e poi sul servizio civile obbligatorio, questa proposta del ministro Pinotti, ne abbiamo parlato con Enrico Piovesana ed Enrico Borrelli. Noi ci fermiamo qui per oggi, sono le 16:34 minuti, Tutto Lavoro torna domani sempre alle 16:05. Ora linea e microfono a Giorgio Sbordoni per la puntata di L Servizi. Oggi si parla di scuola e integrazione nel Nord-Est. Interviene Enrico Di Pasquale della Fondazione Leone Moressa. E a seguire L Mondo torniamo a parlare dei due trattati, TTIP e CETA, e però di alcune positive novità per la loro ratifica. Io ringrazio in regia Ivana Marrone e vi do un appuntamento a domani e vi invito a rimanere collegati su radioarticolo1.it.